Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio nel programma Un sacerdote risponde. Quest'oggi abbiamo una domanda di Samuele che ci ha scritto. Buongiorno, mi chiamo Samuele e volevo maggiori spiegazioni a proposito del libero arbitrio. Come fare a spiegare la libertà umana se per Dio è un eterno presente? E lui conosce già ciò che è nel futuro e quindi anche le nostre scelte? L'uomo è veramente libero? Come spiegarlo ai miei amici che mettono in dubbio ciò? Bene, ringraziamo Samuele per questa interessante domanda e lasciamo la parola al sacerdote. Ricordo a tutti voi che se avete domande potete telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al numero 0825 444 391 oppure scrivere un'email a rbuonconsiglio@gmail.com. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati. Come già anticipato dalla regia, Samuele ci fa una domanda molto importante, un tema affascinante ed anche molto complesso, il tema che riguarda il libero arbitrio, il tema della libertà umana e della cosiddetta prescienza di Dio. Questo è uno dei dibattiti più antichi e profondi nella teologia cristiana, un dibattito che ha avuto anche molti risvolti e anche più di una soluzione. E il punto è questo: se Dio già conosce il futuro, comprese le nostre scelte, possiamo davvero dire di essere liberi? Questa dottrina, come dicevo, solleva molte domande profonde sulla relazione tra la conoscenza divina e la libertà umana, sulla predestinazione e sulla natura stessa di Dio. E allora adesso andiamo a vedere innanzitutto che cosa significa, che cos'è questa, il significato della prescienza di Dio. Prescienza significa conoscenza anticipata e nella tradizione cristiana essa viene considerata un aspetto dell'onniscienza divina, ossia il fatto che Dio conosce ogni cosa in modo perfetto ed esaustivo. Tuttavia, la prescienza è un concetto particolare perché implica che Dio conosca non solo il presente e il passato, ma anche il futuro. Soltanto che, a differenza dell'uomo, che conosce e apprende attraverso l'esperienza, la conoscenza di Dio è immediata e perfetta. Soprattutto non passa attraverso i sensi, poiché Dio non è composto di corpo, ma è spirito purissimo. E che questa è anche una distinzione per poter comprendere meglio come Dio può conoscere tutto. Può conoscere non soltanto il presente e il passato, ma anche il futuro. E per questo egli non deve attendere che gli eventi accadano per conoscerli, ma li vede in un eterno presente. Allora questo è il punto. Abbiamo definito che significa prescienza divina e adesso dobbiamo comprendere che cosa significa il libero arbitrio. Cioè il libero arbitrio che si distingue dalla libertà, sono due cose diverse. Quindi il libero arbitrio è la capacità di scegliere tra alternative diverse, senza costrizione. Dunque, il problema che si pone è questo. Sembra che tra la prescienza divina e il libero arbitrio ci possa essere anche una contraddizione. Ed il paradosso, appunto, è questo. Se Dio già sa Noi siamo davvero liberi? Se Dio conosce il futuro, allora sembra che le nostre scelte siano già determinate. Ma se sono determinate, appunto, come possiamo dire di essere liberi? Allora, prima di rispondere, possiamo fare un esempio. Un maestro esperto conosce bene i suoi studenti e può prevedere che uno di loro, avendo studiato poco, sbaglierà un compito in classe. Ma la previsione non è la causa dell'errore. Lo studente rimane libero di studiare o meno. Quindi il fatto che lo studente sbagli non è dovuto al fatto che il professore lo sappia in anticipo. Il professore fa una previsione, perché in genere quello studente non studia abbastanza e quindi prende dei voti bassi. Tuttavia, l'errore dipende dallo studente, il quale rimane libero. Libero di che cosa? Libero di studiare e di prendere invece un bel voto. Quindi anche se il professore ha fatto una previsione, ecco, questa previsione non è detto che si possa realizzare, perché se lo studente studia, non prenderà un cattivo voto. Quindi la libertà dello studente rimane sempre. Chiaramente questo esempio è applicato in modo, si dice, analogico anche a Dio, perché chiaramente non possiamo noi applicare le cose umane, gli eventi della creazione in modo preciso, univoco, ecco, anche a Dio, ma dobbiamo appunto applicarlo in un modo che si chiama analogico. E questo ci serve per capire, per comprendere meglio, ecco, come avvengono determinate cose in Dio. Quindi, se applichiamo questa cosa del maestro anche a Dio, possiamo dire: allora, Dio, essendo infinitamente più sapiente di un maestro, conosce in anticipo non soltanto, non prevede soltanto come può andare una cosa, ma conosce in anticipo anche ogni nostra scelta. Ecco, ma questo non significa che poi Dio determini la scelta, perché rimane sempre nella nostra libertà. Il fatto che Dio conosce, ripetiamo, non comporta non comporta da parte nostra, ecco, quell'azione. Noi possiamo sempre scegliere di farla o di non farla, e questo vale tanto più per il male e per il peccato. E tra le scuole teologiche ci sono varie risposte. Ecco, quella che riguarda la Chiesa cattolica e che è stata sviluppata da Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino si chiama compatibilismo, cioè la conoscenza di Dio non determina le nostre scelte, ed è quello appunto che noi abbiamo appena esposto. Dio conosce tutto, ma la sua conoscenza non causa le nostre scelte. Poi c'è invece un'altra posizione, che è quella detta molinista, e è della scienza media di Dio. In questa posizione viene dichiarato che Dio sa non solo che cosa accadrà, ma anche cosa ogni persona sceglierebbe in ogni situazione possibile. Quindi Dio ha creato un mondo dove le nostre libere scelte portano al suo piano perfetto. Anche questa è una posizione accettata dalla Chiesa cattolica, seppure quella che più viene portata come esempio è quella di San Tommaso. La questione poi del libero arbitrio può essere spiegata anche da un altro punto di vista, che ci conduce sempre alla stessa soluzione. ed è quella riguardante il tempo di Dio, il tempo in Dio. Quindi in Dio il tempo non può essere misurato secondo la metrica umana, ecco. Il tempo di Dio è diverso dal nostro. Dio, si dice, è fuori dal tempo. E questo essere fuori dal tempo è un eterno presente. Dio, quindi, non prevede il futuro come noi immaginiamo il futuro. Egli vede ogni istante della storia contemporaneamente. Lo vede nello stesso momento. Quindi noi siamo dentro un tempo e viviamo in passato, presente e futuro in modo sequenziale. Dio invece lo vede tutto in un solo istante. È difficile da comprendere per noi uomini, perché appunto noi per esperienza vediamo tutte le cose in successione. Ma in Dio, essendo Egli eterno e vivendo fuori dal tempo, le cose stanno diversamente. E allora come si può spiegare questo attraverso un esempio pratico? Immaginiamo un osservatore su una montagna che vede contemporaneamente un'intera strada tortuosa, mentre un viaggiatore sulla strada vede solo il tratto davanti a lui. Questo ci può far capire, ci può far immaginare il modo in cui Dio dall'alto vede tutto. Quindi Dio, essendo fuori dal tempo, vede il nostro passato, presente e futuro, come l'uomo sulla montagna vede tutta la strada lunga e tortuosa. Invece noi vediamo soltanto la parte del tempo che ci interessa, come l'uomo che si trova sulla strada e quindi vede soltanto il pezzetto di strada che si trova dinanzi a lui, quella che gli si presenta. Non vede ciò che ci sarà dopo la montagna. Invece l'uomo dall'alto vede anche quello che ci sarà dopo. E che così è un po' lo stesso per Dio. Ma questo fatto che Dio vede tutto dall'alto non interferisce con le nostre decisioni. Il fatto che lui sappia, che conosca il futuro, quello che avverrà, ecco, tutto questo non vuol dire che lui interferisce. Se avesse interferito sulle scelte dell'uomo, avrebbe impedito il peccato originale o avrebbe impedito tanti mali nel mondo. Ma quella del male del mondo e del peccato originale sono connesse, ma non le tratteremo in questo momento. Dunque, tornando all'argomento che stavamo trattando, ci sono delle obiezioni, no? Come abbiamo visto, e riguardano appunto la libertà di scelta. Se Dio sa già cosa farò, io potrei pensare non posso scegliere diversamente, quindi sono determinato dal fatto che Dio sa già che cosa farò. E allora dove sta la libertà? E la risposta è questa. Il fatto che Dio conosca, come abbiamo visto, non è causa. Il fatto che Dio sappia che cosa sceglierò non significa che mi costringa a farlo. Io posso sempre dire sì o no. Ma se Dio sa tutto, un'altra obiezione, perché dobbiamo fare qualcosa? E anche questo potrebbe portarci ad un determinismo sbagliato, ad una predestinazione, ecco, in senso errato. Il fatto che Dio conosca il futuro non cambia il nostro dovere di agire. Noi siamo sempre comunque responsabili delle nostre scelte. Ad esempio, se Dio sa che oggi mangeremo una pizza, questo non significa che la pizza comparirà magicamente. Io comunque devo decidere, devo andare a comprarla, a ordinarla e poi devo decidere di mangiarla. Eppure posso anche decidere di non farlo. Quindi, ecco, questo in poche parole, ecco, abbiamo cercato in poche parole di spiegare il libero arbitrio. Che cosa significa il libero arbitrio? Dio sa cosa sceglieremo, ma non costringe nessuno a scegliere in un certo modo. Il fatto di sapere in anticipo qualcosa non significa causarla. Poi Dio è fuori dal tempo e vede tutto in modo simultaneo, mentre noi sperimentiamo il tempo passo dopo passo. Le nostre scelte rimangono libere anche se Dio le conosce perfettamente. E questi sono i primi punti. Adesso dobbiamo arrivare ad un altro punto, cioè la relazione tra la grazia e il libero arbitrio. E poi vedremo anche la libertà. Dunque, il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che la grazia è il favore, l'aiuto gratuito che Dio ci dà per rispondere alla sua chiamata. Diventare figli di Dio, essere suoi figli adottivi, partecipare alla sua natura divina e alla vita eterna. Quindi, innanzitutto, la grazia è un dono gratuito di Dio e la grazia ci aiuta a scegliere il bene e quindi ci aiuta anche a salvarci. Ma la grazia non elimina la nostra libertà e quindi questo si connette con il libero arbitrio ed anche con la dottrina della predestinazione. E quindi ci si può porre, ma Dio ha predestinato già tutto? Ecco, secondo i calvinisti, Dio ha predestinato ogni cosa, compreso chi si salva e chi no. Invece, secondo la dottrina cristiana, la predestinazione non annulla la libertà umana. Ed andando ancora a vedere il Catechismo, leggiamo che Dio vede tutto in un atto eterno, ma questa prescienza divina non impone la necessità alle creature. Dio dispone tutto con sapienza, lasciando all'uomo la libertà di aderire o meno alla sua grazia. Quindi gli elementi fondamentali che noi dobbiamo armonizzare quando si parla di predestinazione, quando si parla di grazia, libero arbitrio, è questo. Dio sa tutto e ha un piano perfetto per la salvezza. Poi l'uomo è veramente libero e responsabile delle sue scelte. Quindi non esiste un fatalismo. Dio conosce, ma non forza. Dio dona la grazia all'uomo, ma l'uomo può accettarla o rifiutarla. E poi un elemento importante e essenziale che noi dobbiamo sapere è questo. Dio vuole che ogni uomo si salvi. Ma ecco, sempre nella sua libertà. Alla fine ognuno è libero di scegliere se salvarsi oppure no. Salvarsi seguendo la legge di Dio oppure, purtroppo, dannarsi andando contro la legge di Dio. Questa è una libera scelta dell'uomo. Dio non impone a nessuno di seguire la sua legge o di commettere il peccato. Allora, tornando poi al discorso della grazia e del libero arbitrio, se leggiamo di nuovo al Catechismo, vediamo questa definizione. Quindi Dio non ha predestinato nessuno ad andare all'inferno. Questo avviene solo per un rifiuto volontario della grazia. Ora, per avere ancora una maggiore comprensione di tutto questo discorso, proviamo a spiegare in modo abbastanza semplice quali tipi di grazia ci sono Ecco, quindi la teologia cattolica distingue tra grazia santificante, grazia attuale, grazia efficace e grazia sufficiente. In base a questo noi possiamo anche comprendere il modo di agire di Dio e quindi come si connette ancora una volta la grazia con la libertà umana. La grazia santificante è la presenza di Dio nell'anima che ci rende figli di Dio. E la grazia santificante noi la riceviamo attraverso il battesimo e la perdiamo con il peccato mortale. La grazia santificante si può anche riacquistare attraverso il sacramento della confessione. Allora, quindi questa grazia ci rende figli di Dio. Il peccato mortale ci toglie questa grazia e quindi ci fa perdere anche la figliolanza divina. Ma ancora una volta, Dio, anche se permette che l'uomo cada in peccato, tuttavia non lo costringe né al peccare né a mantenersi in grazia. La grazia attuale, che cos'è la grazia attuale? Sono tutti gli aiuti che Dio ci dà nelle situazioni concrete per fare il bene. E quindi sono quelle grazie che ci aiutano a scegliere il bene e ad evitare il male. Però anche qui, come vediamo per esperienza, la grazia c'è, ma dipende sempre da noi, dalla nostra libera scelta, se acconsentire alla grazia o se acconsentire al peccato. Poi abbiamo la grazia efficace o grazia e grazia sufficiente, che sono la grazia sufficiente, Dio la offre ad ognuno per fare il bene, ma anche qui questa grazia può essere rifiutata. Invece la grazia efficace è un dono, un aiuto di Dio speciale che porta sicuramente al bene. Adesso, per esempio, la grazia sufficiente è come una mano tesa. L'uomo può prenderla o ignorarla. Anche qui vediamo la libertà umana che può determinare l'efficacia o meno della grazia. Invece la grazia efficace, chiamata appunto efficace, è un aiuto di Dio, quindi un dono di Dio, che ci dà più forza per compiere il bene. Quindi noi siamo già determinati a compiere il bene, questa grazia ci dà aiuto ancora di più forza per compierlo ancora meglio. Tuttavia, anche questa grazia non ci toglie la libertà. E adesso, come ultimo, vediamo appunto che cosa si intende per libertà secondo la nostra fede, secondo il volere di Dio. Innanzitutto, la libertà è il potere radicato nella ragione e nella volontà di agire o di non agire, di fare questo o quello, di porre così davanti da se stessi azioni deliberate. Ed è legata chiaramente la libertà al libero arbitrio. La libertà è nell'uomo una forza di crescita e di maturazione nella verità e nella bontà. E la libertà raggiunge la sua perfezione quando è ordinata a Dio. Quindi quando noi siamo orientati, ordinati a fare sempre il bene, quindi sempre la volontà di Dio, ecco, in questo momento allora noi eserciteremo veramente la libertà. Quindi libertà vuol dire essere liberi dal poter commettere il peccato. Ecco in realtà che cosa significa essere liberi. Che cosa significa libertà? Non essere liberi di fare ciò che si vuole e quindi di commettere anche il peccato. Questo è il senso che ha dato il mondo al concetto di libertà. Invece, secondo la legge di Dio, essere liberi vuol dire raggiungere la beatitudine, fare tutto secondo la volontà di Dio e quindi ordinare tutte le nostre azioni in modo costante verso Dio. E allora nel momento in cui noi non dovremmo più fare uno sforzo nello scegliere il bene, allora lì saremo veramente liberi. Liberi dalle concupiscenze, liberi dal commettere il male. Ecco allora che significa libertà. La libertà poi rende anche l'uomo responsabile dei suoi atti. Il progresso nella virtù, la conoscenza del bene e l'ascesi accrescono il dominio della volontà sui propri atti e quindi ci aiuta ad essere liberi. E le minacce per la libertà sono questo falso pretendere che l'uomo ha di voler fare appunto ciò che vuole e non di fare quello che Dio vuole. Allora, quindi messi insieme tutti questi elementi, possiamo arrivare a delle conclusioni. Dio opera in noi secondo un suo disegno d'amore, ma non ci costringe. E qui vediamo anche la perfezione dell'uomo, la perfezione della creatura umana. La perfezione perché? Nella libertà dell'uomo noi vediamo anche la maggior gloria di Dio. Quando l'uomo non commette il peccato ma segue la legge di Dio, dà gloria a Dio. E quindi la maggior gloria di Dio sta proprio nella libertà che ha lasciato all'uomo. Dio vuole che ognuno di noi scelga liberamente di amarlo, di seguirlo, di fare la sua volontà. Dio ci dà la forza di camminare verso di Lui, ma resta a noi fare il passo, andare verso di Lui. Ecco allora che possiamo qui comprendere e racchiudere tutto ciò che riguarda il libero arbitrio e la libertà umana. Bene, concludiamo qui questa nostra trattazione, poiché il tempo a disposizione è terminato. Fate pervenire le vostre domande alla regia e noi cercheremo nel più breve tempo possibile di dare delle risposte. Grazie, Ave Maria.